le parole degli Atti degli Apostoli che oggi celebriamo nella Divina Liturgia, unitamente a questa memoria della Madre di Dio, memoria dedicata al cuore immacolato della Beata Vergine Maria, mi ha spinto, mi ha invitato a considerare con particolare attenzione, affetto, commozione, pentimento anche, la nostra realtà familiare. Anche noi siamo una famiglia e proveniamo da una tradizione familiare e la nostra vita ha la sua quotidiana liturgia domestica, appunto nei rapporti, negli affetti, nei problemi, nelle speranze della vita di famiglia. E quindi mi permetto di proporvi che sia questa attenzione oggi privilegiata della nostra preghiera, soprattutto per le vicende familiari e le situazioni familiari che possono portarci in qualche preoccupazione, in qualche ansia, in qualche angoscia. Chiediamo l'intercessione di quelle antiche comunità luminose che, obbedienti allo Spirito, hanno saputo far distinzione e quindi cogliere anche nella inevitabile fatica della storia la luce rassicurante e consolante dello Spirito del Signore. È a questo Spirito che facciamo appello mentre chiediamo la misericordia di Dio e la carezza del Signore per situazioni le più desolate, le più solitarie, le più impaurite, le più stanche, perché tutti possano oggi ricevere un messaggio di pace.
Io volevo fare un'osservazione sul primo verbo, secondo verbo, discesero ad Antiochia. Perché evidentemente da Gerusalemme si scende ad Antiochia, anche se Antiochia è a nord nelle sue cartine, però è una discesa. Questo sappiamo appartiene al linguaggio della Bibbia, che da Gerusalemme sempre si scende, non si va. Ci sono, sì, mi sono venuti in mente alcuni casi simili, quello forse più famoso quando si dice che un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico, e questa discesa indubbiamente vuol dire un degrado. Infatti di quell'uomo si dice che poi viene anche aggredito, eccetera, poi la storia la sappiamo. E quindi la discesa da Gerusalemme vuol dire sempre un impoverimento, una perdita di quota dall'altezza che Gerusalemme rappresenta, che è un'altezza spirituale, è il luogo della dimora di Dio, è il luogo della comunione piena, è il luogo della Chiesa Madre. E quindi per queste persone io credo che si debba tener conto che si tratta di una certa discesa, e quindi di una inevitabile perdita. Si lasciano delle persone, delle cose, dei ruoli per andare a fare quello che viene chiesto di fare. Fa parte della missione questo discendere. Qualcosa del genere lo si vede anche dopo il racconto della trasfigurazione. I discepoli vorrebbero rimanere su e invece Gesù dice che bisogna scendere, e durante la discesa lui fa dei discorsi a loro, delle istruzioni. E l'ultimo testo è quello del capitolo 4 di Giovanni, in cui il funzionario del re chiede a Gesù di venire giù a Cafarnao, Gesù resiste e il funzionario dice: discendi prima che mio figlio muoia. Lì proprio un'invocazione quasi profetica, si chiede al figlio di Dio di discendere dalla sua condizione regale e di sporcarsi con la morte, addirittura di questo ragazzo.
L'ultimo versetto, 35, dice che Paolo e Barnaba rimasero ad Antiochia insegnando e annunciando insieme a molti altri la parola del Signore, mentre è stato quel piccolo inciso insieme a molti altri, perché se è vero che abbiamo visto anche Paolo ha una funzione eminente nella predicazione del Vangelo anche nella porta dei genti, ecco, qui si dice che questo annuncio della parola del Signore è condiviso con tanti altri della Chiesa, per cui viene confermata questa idea di comunione che anche in tutto questo brano emerge da tante altre notazioni particolari, insomma. Questa comunione interna è quello che permette questa, promuove questo annuncio del Vangelo sia all'interno, qui non è precisato a chi viene annunciato il Vangelo, quindi viene annunciato, penso, d'accordo a quanto abbiamo ascoltato, anche verso l'esterno della Chiesa, ma c'è un annuncio del Vangelo anche all'interno della Chiesa che è fondamentale per mantenere e crescere e sviluppare all'esterno questa stessa comunione.
A me è un po' stupito che il versetto 33 dica che i fratelli congedano Giuda e Silla con questa pace e perché tornassero da quelli che avevano inviato, cioè nel senso che non sono Giuda e Silla che a un certo punto dicono adesso torniamo, ma come è qua scritto sembra che appunto i fratelli di questa chiesa a un certo punto li rimandano in pace appunto a Gerusalemme da quelli da cui erano stati inviati. Insomma, c'è sempre poi questa andata e ritorno di cui si parlava anche qualche giorno fa. E mi sembrava appunto che ci fosse con grande pace perché è come che avessero già ricevuto questa gioia e l'avessero condivisa con tutti loro attraverso questa lettera, perché di questa gioia parla prima, e che quindi sentissero che il Signore aveva già donato, ecco, questa gioia, questa pace e questa comunione tra tutti loro, per cui c'è un rimandare da dove sono venuti, perché questo era di Dio, insomma, mentre Paolo rimane, diciamo, e Barnaba, insomma, quindi c'è un rinvio, insomma, che mi ha un po' stupito, ma mi sembrava che derivasse sempre da questa pace e gioia che il Signore ha donato, quindi c'è già come una pienezza per cui si può continuare con pace a vivere tutti insieme e a rimandare loro alla comunità da cui sono venuti. Colgo molto anche la Chiesa in un luogo, in un altro, e la pienezza il lavoro che il Signore fa
alla
Chiesa.
Allora io semplicemente appoggio il testo degli Atti al brano del Vangelo che abbiamo proclamato e ascoltato, dove con delicatezza ma con grande forza
descrive il senso della nostra vita come una resa. In italiano dice: rendete a Cesare quello che è di Cesare e a Dio quello che è di Dio. Ma qui sta proprio la preziosità, e cioè che quello che si rende a Cesare deve essere prezioso per mettere in evidenza e quantificare, ma anche fare splendere quello che è di Dio. E il Signore dà questa indicazione che può sembrare un po' vaga, però allora bisogna pagare. Sì. E lui non risponde semplicemente dicendo che bisogna pagare le tasse a Cesare, ma che il senso della nostra vita è quello di una restituzione. Bisogna rendere a Cesare quello che è di Cesare e a Dio quello che è di Dio. E mi sembra bellissimo il fatto che proprio questo sia vero. Addirittura che la condizione necessaria per rendere a Dio quello che è di Dio sia quello di rendere a Cesare quello che è di Cesare, perché il rischio è Cesare, eh? E cioè quindi è una interpretazione della vita che ancora non riesce a collocarsi tutto sotto l'orizzonte di questa restituzione. E uno potrebbe dire: ma a me che cosa resta? E invece questa è proprio la via cristiana, perché quando lui dice oggi che siamo chiamati a rendere a Dio quello che è di Dio, in realtà lui dipinge per noi l'icona del Cristo. E è interessante che ci sia questa condizione, no? Dice: ma uno non potrebbe invece far senza pagare le tasse, poi per rendere a Dio quello che è di Dio. Invece no, fa un passo che secondo me è molto importante, e cioè che bisogna che sia chiaro che a Dio non possiamo rendere che quello che è suo, e che quindi è semplicemente il mistero di povertà e di bellezza che è la nostra vita. È qui che c'è tutto il valore. E quindi avete visto, no? Che Dio ha fatto fare questo viaggio in maniera che Gesù, alla fine, dando la vita, dà la vita al Padre. E quindi c'è l'avvertimento di dire: stai attento a non confonderti però. Quindi tieni rigorosamente questa strada. A quello che è di Cesare glielo rendi. E quindi c'è un'obbedienza doverosa, capite? Che poi però si rivela come una restituzione sapienziale, perché se no cosa fai? Fai il tuo piccolo regno di Cesare in un angolo, no? Invece a Cesare le rendiamo quello che è di Cesare, proprio per poter rendere a Dio quello che è di Dio. Questo Gesù che oggi dà questa risposta nel brano del Vangelo si è ridotto in mezzo a noi nella povertà assoluta fino alla condanna del malfattore, e però portandosi a questo livello può pienamente rendere a Dio quello che è di Dio. Tra l'altro, con questa indicazione fa vedere qual è il tributo prezioso, perché qualche volta mi viene in mente che però io a Dio non ho niente di buono da restituire. E invece no, non è così. È la mia povertà che mi consente di avere una cosa sola, di poter offrire per amore. nuovamente la vita assume il suo significato. Liberato da tutti i meccanismi delle contrattazioni mondane, rendo a Cesare quello che è di Cesare, finalmente posso rendere a Dio quello che è di Dio, la mia povera figura, la mia povera vita. E però che diventa semplicemente una vocazione d'amore. Non ho né oro né argento, dice in altro luogo, ma quello che ho te lo do. Quindi alla fine diventa l'ipotesi di una spiegazione anche della povertà evangelica, come un patrimonio straordinario, perché uno ha dato via tutto quello che aveva e finalmente non gli resta da restituire quello che è, non che ha, perché non ha più niente. E quando tu non hai più niente, hai alla fine questa scoperta straordinaria di te, povero, ma è preceduto dal figlio di Dio che si è fatto povero fino alla croce, e lì allora la cosa ha la pienezza. La croce di Cristo non è una risoluzione finale, è vero, per mettere almeno un tappo, ma è in qualche modo la rivelazione. È vero, anche tu che sei pochissimo e che hai niente, hai un tesoro immenso da rendere a Dio, una offerta d'amore. La morte adesso è diventata una cosa così, no? Mi sembra, in questi giorni in cui insomma ogni tanto istintivamente ci si chiede, adesso tocca a me, non so, è vero. Ebbene, io che cosa posso avere? Semplicemente la mia povera persona. A quel punto lì non valgono niente tutti gli attributi, tutte. E quindi nella lingua italiana è bellissimo questo recupero linguistico che nasce in realtà dal cristianesimo. Cioè quello che noi usiamo per dire ti voglio un bene da morire, e quindi offrire la vita, offrire la vita. Il significato della nostra vita cammina verso l'offerta, e quindi l'offerta della vita diventa il fine della vita, non la fine, non la fine. Quindi non dobbiamo preoccuparci del modo che il Signore accoglierà anche da noi per questa offerta. L'importante è che ne abbiamo chiaro il significato. La grazia da domandare oggi è proprio questa fedeltà assoluta che ci consente di offrire noi stessi. Allora, per questa strana congiunzione, il testo degli Atti, mi sono trovato a farlo riposare sul brano del Vangelo e su questa indicazione semplice che da parte del Signore dice a ciascuno di noi il senso della giornata che incomincia, il significato di quella cosa che ci preoccupa, di quell'ostacolo che ci sembra non essere capaci di superare, di accettare, tutto in qualche modo si illumina in questa direzione. A me va bene la messa tutte le ore del giorno, però devo confessare che ho una preferenza per questa ora della giornata che dice il titolo e definisce in qualche modo, però è che mi consente di ripassare un momento gli appuntamenti, le cose che devo fare, così. Come tutta una cosa già offerta, tutta già offerta. Quindi so già qual è lo scopo di tutte le cose, sia quelle piccolissime, sia quello è grandissimo, e chi mi ha chiesto una cosa un po' fastidiosa, chi mi porta un regalo, eccetera, eccetera. Tutta la nostra vita, dal principio, offerta per amore. Oggi quindi preghiera privilegiata per noi e per la nostra vita familiare, di famiglia, perché siamo una famiglia, di ciascuna delle nostre famiglie, di tutti i nostri affetti familiari, quella famiglia singolare, non so se qualcuno ieri sera era a messa, questa famiglia con i suoi battesimi, Francesco che con la regia straordinaria è vero, ha composto una liturgia così unitaria, così affettuosa.